Noi siamo venuti ancora una volta attirati dal Vangelo, cioè siamo assetati di sentire qualcosa di buono, di benevolo, di confortante, no? Cioè noi abbiamo sete di una notizia buona che ci consoli, che ci rafforzi, che ci dia energie per sentire buona la vita che stiamo vivendo, perché lo sappiamo, no? Lo sappiamo tutti quante fatiche, quante stanchezze, quanti problemi, quante delusioni insidiano l'entusiasmo di vivere, no? La generosità che vorremmo avere, che abbiamo così poco, la voglia anche di dare una mano a tante persone in situazioni in difficoltà, e facciamo pochissimo. Tanti discorsi. E quindi quando veniamo in chiesa, veniamo perché questo ci sembra un momento per riprendere coraggio, per ripararci anche, per rifocillarci, per ritrovare le forze. E di per sé lo è, perché a partire dal primo saluto, dal primo canto, dalla prima confessione, che siamo dei poveracci tutti, che chiediamo perdono, che vorremmo volerci bene, tutta la liturgia fino al banchetto fraterno, no? È tutto avvolto di questa notizia buona, di Vangelo. Tutta la celebrazione è avvolta dall'aria del Vangelo. Ma il Vangelo ha spesso, anche se noi poi siamo bravi a domesticarlo, a situarlo subito, a interpretarlo subito, appena inizia la messa, noi siamo già pronti a difenderci, eh? La messa, per dire messa, ma tutte le cose. Quando il Signore arriva, noi siamo già lì che abbiamo già un nostro programmino. Di solito diciamo: ci penso domani, quella roba lì capisco che dovrebbe essere così, però adesso devo fare sta cosa, hai capito? No. Noi ce la caviamo sempre, anche a messa ce la caviamo. E però ogni tanto, come è il Vangelo di questa sera, la snasata arriva. Cioè hai voglia di difenderti. Queste sono parole dure. Cioè il Vangelo ha spesso per noi questo aspetto inatteso, urtante, che ci spaventa anche. Ma se lo sapevo che mi dicevano sta cosa qui stasera, facevo un giretto in bicicletta. No. E però appunto cerchiamo di non scavalcarlo, dai, ci incoraggiamo, perché io sarei il primo, sono il primo a svignarmela. Però non scavalchiamolo, non soffochiamolo subito col nostro desiderio di essere ragionevoli, non esageriamo, ci conosciamo, soprattutto se parla un prete, non esageriamo, che lo sappiamo, cioè quanto pesiamo tutti lo sappiamo, no? E però non reagiamo subito così. E non riduciamo tutte le nostre riunioni, le nostre messe a un desiderio osceno, tante volte solo di rassicurazione, no? Di comprensione, no? Fidiamoci del Signore, ascoltiamolo, non tappiamogli la bocca subito, non travisiamo subito quello che dice, fidiamoci. E crediamo che le cose che ci propone magari noi non le capiamo, ma sono buone, sono veramente buone, sono per il nostro bene, appunto, no? Allora proviamo a riascoltarle. Il Vangelo, sapete, ci presenta una fase decisiva della vicenda di Gesù, che io adesso non sto a ricostruirvi tutto, mi basta indicarla, la conosciamo bene, no? Gesù sta lasciando la Galilea, sono finite le feste popolari, È finita la primavera galilaica, dove tutti in televisione parlavano di Gesù, capito, e correvano da tutte le... finita la popolarità, finita perché è finita perché lui la fa finire anche. Comunque la primavera galilaica, tutta successo, tutta risposte, miracoli, finita. Si sta staccando dalle folle e non dalle folle perché disprezza la gente, perché Gesù porta la gente, tutta la gente, sempre nel cuore fino alla fine, capito? Però si sta staccando dalle folle e dalla loro religiosità che è preziosa perché porta qualcosa del bisogno umano, ma equivoca, perché è violenta, è prepotente. Perché la religione, appunto, è prepotente, vuol chiudere il senso delle cose. E lo chiude in genere a questo livello sulla propria rassicurazione, sulla protezione. Cioè vuol usare Dio a proprio interesse, per dirla proprio in termini espliciti, no? E si incammina con i suoi discepoli verso Gerusalemme. Questa è la fase in cui si colloca questo Vangelo. E per la verità, questa curva all'indietro parte dopo aver messo in rassegna cosa dice la gente di Gesù, che è un gran personaggio, certo, no? E che però, appunto, non è quello che interessa a Gesù. Gli dice, ma tu, chi dici che io sia? Sei disposto a seguirmi? E pone questa domanda ai suoi discepoli, sentivamo domenica scorsa, i quali, certo, e te Pietro subito dice, oh, tu sei il Messia, scherzi, quello che aspettavamo, no? Sei tu. Però non hanno capito assolutamente di che tipo di Messia si tratti e quale strada effettiva aprirà davanti a loro. E dopo questa domanda e questa risposta, ignorante appunto, che non sa, come noi stasera, no? Noi siamo qui ma mica sappiamo, no? Cosa effettivamente ci chiede, no? Annuncia, è il primo annuncio della passione, annuncia la passione, e il testo dice, e si dirige a muso duro, proprio così, letteralmente, a faccia dura, decisamente, rende dura la faccia nella direzione di Gerusalemme, e contro Gerusalemme. Cioè, preannuncia lo scontro, appunto, il chiarimento finale, che sarà poi la passione. No? Questa espressione pittoresca di Gesù che rende dura la faccia, no? Indica la decisione, la grande determinazione della sua decisione e nello stesso tempo la decisione dura, decisa, violenta, capito? Si va alla guerra, no, che chiede ai suoi discepoli. Decisione dura che viene poi esplicitata nelle tre richieste, nei tre detti che seguono, che illustrano in questa maniera violenta la condizione per seguirlo. Cioè l'invito a lasciare la casa, i parenti, che i morti seppelliscono i morti, il lavoro, perché quando uno mette la mano all'aratro non deve più guardarsi indietro, robe lì che adesso poi risentiamo. Ma fermiamoci un momento qui, no? Queste richieste di questa durezza sorprendente, addirittura crudele, è un aspetto della fede che noi scavalchiamo. Ci appare ostico questo aspetto della fede, perché dalla religione noi ci aspettiamo soprattutto mitezza, dolcezza, riposo, pace, amicizia, consolazione, capito? Ci aspettiamo tutte robe su quella pista lì, no? Cioè la religione per noi dovrebbe rispondere a questa inclinazione naturale dell'anima, non deve urtare, non deve pretendere, non deve forzare, non deve chiedere sforzo, violenza su noi stessi. Far parte della comunità, guardate che qui, appunto non voglio scavare troppo, fermarmi troppo, ma guardate che oggi sta roba qui è alla convergenza di due elementi. Uno, di questa concezione della religione. La religione come un potere divino che ci aiuta. È una concezione rispettabilissima, no? Però il Vangelo è un po' diverso. Allora, è la convergenza di questa religiosità, chiamiamola spontanea, no? Ed è contemporaneamente un dato della cultura moderna. Perché in questa cultura moderna che isola l'individuo ha bisogno soprattutto di rassicurazioni, di affetti, di consolazioni, è disperso, è freddo, hai capito? È poco legato. Alla religione chiede soprattutto questo, la caratteristica affettiva della religione moderna, cioè il fatto che io partecipo alla comunità, se questo mi dà serenità, se mi fa star bene, se mi sento aiutato. Il prete, appunto, deve essere anzitutto il confidente, l'amico, il simpatico, perché basta un prete un po' col muso severo, basta che appunto non sia simpatico, basta che in comunità, nel gruppo che mi invitano a frequentare, ci sia una persona, beh, io cambio, vado a cercare qualcosa di più dolce. È moderno questo, capito? È postmoderno, moderno, moderno, moderno. Quindi scegliere il posto. E questo si mette insieme in questo caso con questa religiosità. Cioè, la religione a servizio del benessere. E invece questo Vangelo, ma il Vangelo in genere, non ci propone una figura della religione consolatoria. E neanche una figura del discepolo di Gesù come l'amico, il simpatico, il comprensivo, ma ci presenta il discepolo coi tratti quasi ruvidi dell'estraneità alla vita dei parenti, degli amici, perché segue un'altra strada, perché è preso da un'altra strada. C'è la fede. Guardate che io vado fino in fondo, poi scappo. Ma cerco di ridire quello che abbiamo letto, appunto, no? La fede non è un messaggio rassicurante per le nostre coscienze incerte. Se non ci aggrappiamo alla fede, essa ha come emblema il simbolo della croce, e la croce non è per il cristiano solo il segno della passività, delle cose patite, della sofferenza. Dobbiamo portare la croce perché ci sono le croci della vita. Questo è un aspetto fondamentale. Ma non è solo questo. La croce, il cristiano ha come emblema la croce, perché la croce è la figura sintetica della scelta difficile, della decisione ardua, violenta, che la fede esige. E questa è stata la croce per Gesù. Certo, la croce è stato il luogo dei dolori, ma la croce di Gesù è stata soprattutto il luogo della sua decisione. È stato condannato perché a testa dura ha tenuto duro fino alla fine sulla sua idea di Dio e dell'uomo, quindi, no? Ha testimoniato, appunto, in maniera tragica, in maniera costosa, a caro prezzo, la sua fede, no? Questa è la croce, che è l'esito di un processo. Non è appunto l'esito di una sofferenza generica, di un processo. Cioè di un processo che ha detto che aveva torto. E invece lui diceva che aveva ragione. Questa è la croce per Gesù. E questo deve essere la croce per i suoi seguaci. Quindi mi pare che si possa sintetizzare così il messaggio di questo Vangelo e dei tre detti poi sulla sequela di Gesù. E risentiamoli un momento, perché i discepoli, i seguaci, i poveretti, lo seguono anche allora, come oggi, un po' ignari. Diciamo, lo seguono anche loro come noi, abbastanza per simpatia, perché quei valori lì comunque sono valori apprezzabili. Cioè, sono convinti che Gesù ha ragione. Il Messia, il mandato da Dio a consolarci, a liberarci, è Lui, dopo quello che ha fatto, i miracoli che ha detto, no? E quei miscredenti di samaritani meritano disprezzo. perché non riconoscono più la vera religione, capito? E guarda te, questi qui che poi fuggono dalla croce, invece quei samaritani sono decisi, per difendere Gesù o la loro religione, metto o apposta, cioè non è detto, quando si difende con decisione la propria religione, non è detto che difendiamo il Vangelo, è da vedere. Comunque, qui succede che i discepoli, per difendere Gesù, o quello che loro credono che dica Gesù, appunto, sono decisi e la loro decisione la mettono contro i nemici esterni, samaritani, capito? Signore, voi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li bruci tutti quelli lì? Ma la loro decisione è diversa da quella a cui pensava Gesù, perché la violenza che chiede Gesù non è contro gli altri, ma è quella che ciascuno deve rivolgere contro se stesso, per convertirsi appunto, per seguire Gesù. E appunto questa violenza illustrano i tre detti. A un tale che dice di volerlo seguire dovunque vada, Gesù dice che ormai non avrà più una casa, neppure un nido, una tana, come hanno tutti gli animali dei campi. Seguace di Gesù non ha una tana neanche come hanno tutti gli uccelli del cielo e gli animali. E un altro che gli chiede di andare prima a seppellire suo padre, pensate, seppellire nel giudaismo la sepoltura dei genitori era appunto uno degli atti di pietà più alti, no? Lascia che i morti seppelliscono i loro morti, tu va e annuncia il regno di Dio. E un altro che chiede di andare a casa a salutare quelli di casa, avete visto che Eliseo ha il permesso di andare a salutare Gesù, no, non perdere, nessuno che mette mano all'aratro poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Cioè non manca solo il tempo per i saluti, manca il tempo anche per le opere di pietà più sacre, come quella nei confronti dei genitori anziani, nei confronti dei morti, come quello dell'onore dovuto al padre e alla madre, la pietà per i defunti. Cosa vuol dire? Perché noi viceversa, ma giustamente, noi prima facciamo queste cose umane, poi la religione se viene a rafforzare questo ci sta bene. Invece Gesù parte da un altro punto di vista, cioè non è che dica non devi seppellire il padre, non devi salutare i tuoi, però prima devi chiedere a Dio qual è il regno di Dio e la giustizia per salutare in maniera giusta i tuoi genitori, per seppellire in maniera pia i morti. Il regno di Dio è prima. Cioè non so che altre volte Gesù ha detto sta roba, no? Chi ama sua madre più di me non è degno di me. Tutti quei discorsi lì che quando noi ascoltiamo diciamo chissà, quello è matto. No? Che non lo ascoltiamo assolutamente. Cioè le esigenze del regno, il regno è imminente, è lì, non puoi dire aspetta che conto fino al 5, è subito, è adesso, è assoluto, hai capito? Le esigenze del regno imminente agli occhi di Gesù passano avanti al rispetto di queste opere buone, rispetto a questi doveri di pietà. Allora, il momento in cui noi diciamo ci penserò, il momento nel quale inizia il nostro cammino al seguito di Gesù non può essere rimandato al tempo in cui avremo finalmente portato a termine le nostre opere, poi ci pensiamo. Le nostre opere non saranno mai portate a termine, mai. Arriverà il ladro e noi diremo aspetta un po' perché devo fare ancora delle cose, noi non portiamo a termine niente. Veramente. Quindi se tu aspetti prima di fare le opere buone, prima di seguire Gesù, non ti resta in mano niente. ogni nostra opera si deve affidare all'opera di Gesù per essere giusta, per essere davvero buona. Maestro, ma non c'è nessuno buono, solo Dio ti può dire cos'è buono, hai capito chi è buono. Per essere davvero buona la mia opera non deve rimanere nelle mie mani, ma deve essere subito consegnata nelle mani del Padre dei Cieli e riceverla da Lui. Bisogna chiedere a Dio come fa la nostra opera a essere buona. In questo senso mi pare il cristiano, il seguace, non ha dove posare il capo in questo mondo, non ha casa. Guardate che è radicale sta roba qui. Speriamo di capirlo nella morte, appunto. La decisione finale nella morte assomiglierà molto a questa lucidità. Ci siamo illusi di costruire la casa qua giù, la casa è saltata all'aria, la casa andava affidata, appunto. Il seguace non ha casa in questo mondo, non ha qua giù, dice Gesù, un posto dove posare il capo. Perché la sua vera abitazione è nei cieli, presso il Padre. Ci deve premere anzitutto di sapere cosa ci chiede Dio, anzitutto il regno e la sua giustizia, il resto in sovrappiù. Il resto è una manifestazione del regno che ci è dato. Così mi sembra che dicano queste parole del Vangelo, C'è una conclusione da trarre per noi, sapete, i predicatori in genere pensano alla conclusione, ma non penso sia il caso, no? Cioè, non penso che serva, come si dice, un ragionamento del predicatore, qui non si può concludere. Qui è un'altra la faccenda, perché questa faccenda è proprio la questione della vita. A che condizione la mia vita è vera? Lascia perdere i predicatori, possono predicare, fare gli inizi, le finali. Questa è una faccenda che li travolge tutti, tutte le prediche, tutti i libri, tutte le religioni, tutto travolge. La verità, appunto. È vero che per guadagnare la vita, per salvarla, bisogna perderla o darla, come dice lui lì. So, io di solito non parto da questo punto di vista. Cioè, tutte le volte devo ragionarci su, devo dire cosa vuol dire in questo caso, perché parto da un altro punto di vista. Cosa vuol dire cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia? E cosa vuol dire che cercando prima il regno di Dio e la sua giustizia c'è una maniera di rapportarmi a me stesso, di rapportarmi agli altri, che è diversa da come è quando parto da me. Che è tutto il tema della conversione, no? E insomma, chi è Gesù per me? Tu, chi dici che io sia? Ma capito, sta roba qui. Possiamo anche fare una conferenza, possiamo anche dire per me, facciamo la statistica. Ma sta roba qui, anche se non dici niente, la decidi, la devi decidere, la decidi, è l'esistenza. La questione della verità e di Gesù che si rivela come la verità è la questione di te, non è una cosa di fronte. La decidi, anche se non vuoi decidere, la decidi. E cosa vuol dire che Gesù mi salva? Qui non c'è risposta. Sarei tentato di dire si vedrà alla fine, ma appunto anche adesso, anche stasera, anzi adesso, perché alla fine sarà adesso, poi non c'è differenza. E comunque è sicuro che non c'è risposta da trovare o che qualcuno ti possa dare, perché questa questione coincide esattamente con la scelta concreta della tua vita. E la scelta della tua vita è fatta dalle scelte adesso, hai capito? Dalle scelte concrete, non è anche qui. Adesso intanto vivo, poi ci penserò. Quella è pura fantasia. Fratelli carissimi, Dio nostro Padre è vicino a quanti lo cercano con cuore sincero. Con questa fiducia preghiamo insieme e diciamo: si compia, Signore, la tua volontà.
Signore, custodisci nella fedeltà la tua Chiesa, perché camminando la tua sequela sia testimone del tuo amore nella povertà, nel servizio e nella tenerezza verso ogni uomo. Per questo ti preghiamo.
Si compia, Signore, la tua volontà.
Il vero discepolo è un uomo libero che, guidato dallo Spirito, aderisce a Dio con tutto il suo cuore e la sua anima. Signore, aiutaci a liberarci dalla schiavitù del potere, del denaro, del peccato, per aprirci al tuo amore nel generoso servizio ai fratelli. Per questo ti preghiamo.
Si compia, Signore, la tua volontà.
Signore, che hai preparato il tuo regno per tutti gli uomini, aiutaci a non anteporre nulla al tuo urgente e audace appello a seguirti con totale e incondizionata dedizione, e fa che possiamo testimoniare che solo tenendo lo sguardo fisso a te la nostra vita trova senso. Preghiamo.
Si compia, Signore, la tua volontà.
Signore, aiuta i giovani a trovare la loro vocazione di vita. Sappiano tradurre i loro slanci e le loro speranze in un impegno sincero e concreto a favore della verità, della giustizia e della pace. Preghiamo.
Si compia, Signore, la tua volontà. Dio misericordioso, sempre attento alle situazioni della nostra vita, esaudisci le preghiere dei tuoi figli e aiutaci a riconoscere nella fede i segni della tua chiamata, per Cristo nostro Signore.